Qual è lo stato di salute del giornalismo musicale? Ne parlavamo qualche settimana fa riguardo allo stato della critica musicale in Italia, ma questa settimana se ne è parlato sul podcast di musica del New York Times che si chiama Popcast. Io non lo seguivo, l'ha scovato Marco, e in questa puntata, nella puntata di questa settimana, l'host John Caramanica ha intervistato Jamie Brooks, artista ma anche giornalista, persona che scrive di musica, perché proprio a partire da un tweet di Jamie Brooks si è sviluppato su Twitter un po' di dibattito nelle ultime settimane. E penso se ho trovato il tweet giusto da cui era partito questo dibattito, o magari ce n'erano altri precedenti, però ce n'è uno interessante che poi viene ripreso nella podcast, in cui Jamie Brooks suggeriva che dovrebbe esistere una pubblicazione di musica che parli di musica senza fare recensioni dei dischi, ma facendo invece report delle scene, review dei live, magari dei deep dive storici, analisi dell'industria, ma senza perdere tempo a valutare singoli dischi. E di questo ne parlano appunto insieme a John Caramanica nell'episodio di Popcast, che è lungo e dice un sacco di cose, tocca tantissimi argomenti. Vi consigliamo di sentirlo per intero, ma alcune cose che ci sono rimaste, che ci siamo appuntati io e Marco che l'abbiamo ascoltato. Una è che in questa era in cui siamo inondati di musica da sentire, le recensioni spesso hanno anche un ruolo di raccontare i dettagli e le storie a contorno del disco e dell'artista più che dare un giudizio: il disco è bello, questo pezzo è bello, però c'è anche sempre chi ha bisogno invece di una recensione per districarsi tra tutto il mare musicale che esce ogni settimana. Quello che è scomparso esce chiaramente dalla conversazione nel podcast, e anche se non è una grande novità, è che non c'è più quel fenomeno per cui una volta uno comprava le riviste o leggeva le recensioni per decidere dove spendere le sue 30.000 lire o 15 euro su un disco, su un CD o su un altro. Ma mi è piaciuto poi quando Jamie Brooks è andato anche uno step oltre, no? Dicendo non tanto il mercato fisico, ma proprio quello invece digitale di iTunes, in cui ancora si compravano i dischi per 10 dollari oppure il singolo per 1 euro. E questo, dicono Jamie Brooks e John Caramanica nel podcast, è ancora il valore che le piattaforme in teoria associano ad album e dischi, ma non ha più alcun senso, perché nel momento in cui con 10 dollari o 10 euro paghi un mese di abbonamento a un servizio di streaming, vuol dire che di fatto per nessuno un album vale più 10 euro. E quindi Jamie Brooks dice, in modo forse un po' sconsolato, che questo è di fatto una svalutazione del valore che ha la musica per gli ascoltatori, e questo chiaramente ha una serie di influenze. Un'altra cosa che esce nel podcast è che una volta le riviste musicali, che ora sono in crisi, molte hanno chiuso, prendevano più soldi non solo dai lettori che le compravano, ma c'era anche una dinamica in cui le etichette compravano spazi pubblicitari e per promuovere i loro artisti. Succede ancora, ma anche questo è molto rallentato e non funziona più come funzionava un tempo. Forse perché verso la fine del podcast Jamie Brooks fa l'esempio di Mitski, che lo porta come un esempio di un artista che già tra 2010 e 2020 aveva reviews altissime, tutto il supporto della critica e delle riviste, eppure non è mai riuscita a fare veramente il salto fino al vero successo, a quello ad esempio della Top 100, ed è entrata Mitski per la prima volta con questo album di quest'anno in Top 100, e non è stato per tutta la spinta della critica, ma è stato quando è diventata virale su TikTok, e quindi la critica non è più in grado di farti svoltare come una volta. Penso più o meno per caso parlava di critica musicale anche Ted Gioia nella sua newsletter di Honest Broker, in cui ha pubblicato questo pezzo che si intitola I miei 12 problemi preferiti, e è un pezzo abbastanza prolisso come solito di Ted Gioia, ma ci sono due punti che mi hanno colpito. Uno è quello in cui lui si chiede: la critica è oggettiva o soggettiva? E dice un po', insomma, in base alla sua esperienza, quello che ha imparato in tanti anni di critica musicale. E la risposta a questo punto è che sento spesso persone intelligenti, dice Gioia, affermare che la valutazione artistica è solo una questione di opinioni, che sono puramente soggettive e spesso prive di valore. A prima vista questo sembra convincente. Viviamo e respiriamo in una società di opinioni inutili. Voglio aggiungere qualcosa a quel rumore? Ma d'altra parte, dice Gioia, chiunque abbia ascoltato i musicisti durante un'audizione o una masterclass, un'esibizione di gruppo, sa che ci sono enormi divari tra gli artisti migliori e quelli peggiori. Quindi entrambe le parti sono vere in questo dibattito. Esistono differenze oggettive nel talento creativo, ma non sono così dominanti da non considerare anche la soggettività. E anche nel campo delle opinioni esiste una gerarchia, c'è un'enorme differenza tra la valutazione di una persona istruita che ha dedicato tutta la vita a un'attività e invece l'opinione improvvisata di un neofita. Nel punto 10 anche di questa lista, in cui la domanda è come gestisco il divario tra cultura alta e cultura bassa, anche Tejoya dà una risposta che mi è piaciuta e dice che non mi piacciono nemmeno questi termini, ma si riferiscono a qualcosa di reale. La cultura bassa, secondo Gioia, è per lo più intrattenimento mainstream. Le aziende lo adorano perché possono guadagnare soldi. Le persone serie spesso la disprezzano e non senza motivo. Ma la parte migliore di questa cultura bassa, secondo te, Gioia, è eccezionale e come critico ho la responsabilità di confrontarmi con essa e di celebrare le opere populiste di maggior successo. Ecco, non so se siete d'accordo con le risposte che ha dato qui Tejoya, ma a me hanno colpito e mi sono sembrate una bella risposta per smontare sia chi dice che la critica non ha più senso perché tanto è soggettiva e basta che ascoltiamo su Spotify, ognuno può decidere, e anche sul fatto che bisogna invece rifugiarsi in una nicchia di cultura alta e tralasciare quello che di buono può uscire anche dal pop. È quello che cerchiamo nel nostro piccolo di fare anche qui, soprattutto andando a leggere le recensioni e quello che scrivono i critici e la critica musicale, e lo facciamo sempre in questo podcast partendo dagli album usciti questa settimana, e quindi dopo la sigla andiamo a vedere i tre album che abbiamo scelto tra quelli usciti questo venerdì 13 ottobre, e lo facciamo nella puntata numero 79 di Friday. Il disco da cui partiamo è quello della canadese Helena Deland, che aveva impressionato bene la critica, ma anche noi di Friday col suo debutto del 2020, che era piaciuto in particolare ad Andrea, e quindi era Andrea che si aspettava più di tutti qui l'uscita del suo secondo album, che si intitola Goodnight Summerland ed esce per Civi Civi. Alla fine è piaciuto più a me in redazione perché è un disco che fa un po' un passo indietro verso il folk più tradizionale, togliendo un po' di stranezze e astrosità che invece forse erano proprio la cosa che aveva conquistato Andrea e tanti altri nel debutto di Helena Deland. Questo nuovo disco comunque prende buone recensioni, non tantissime, perché ha un 5 stelle su The Skinny, un 7.5 su Under the Radar, un 7.4 su Pitchfork, poco altro, ma andiamo a leggere qualcosa dalla recensione di Catherine Bassett su Stereogram, dove è l'album della settimana. E Bassett scrive che Helena Deland ha un talento nel creare musica intensamente introspettiva. Nel suo album di debutto del 2020 ha documentato la perdita di se stessa in una nuova relazione e l'ansia che spesso accompagna il nuovo amore su un'intricata tavolozza di chitarre intrise di riverbero e distorsione elettronica. In Goodnight Summerland, Deland fa un passo indietro e rivolge lo sguardo verso l'esterno. Il suo modo di scrivere canzoni non è mai stato più acuto o più sicuro di sé. Goodnight Summerland è un disco sul dolore. Scritto all'indomani della morte della madre, molte di queste canzoni lottano con l'ineffabilità della perdita di una persona cara. Mentre i testi in precedenza tendevano al filosofico o al criptico, molti dei momenti più toccanti di Summerland riguardano le semplici realtà domestiche del dolore. La produzione in precedenza spesso abbinava le canzoni a tocchi di suoni ambient e rifiniture elettroniche. In Summerland, e qui Bassett conferma appunto quello che vi dicevo poco fa, si scopre che Deland diventa completamente folk. La maggior parte degli arrangiamenti qui sono scarni, con il canto dolce e acuto accompagnato da strimpellate acustiche o fiati raffinati. Mentre la bellezza superficiale della musica di Deland ne farebbe un'ottima candidata per un ascolto occasionale, gli ascoltatori più attenti saranno ampiamente ricompensati. In tutto il disco, Deland tende a esprimere le sue osservazioni più dolorose sul lutto in immagini piuttosto pastorali, quasi come una forma di autoconsolazione, come vivere in lutto ma in un posto bellissimo. In Swimmer, Dylan traspone il suo dolore personale sulla crisi climatica, una mescolanza di macro e micro che ricorda la brillante meditazione di The Weather Station sull'ansia climatica in Ignorance del 2021. E in effetti c'è un parallelo possibile, secondo me, anche musicale. Non è proprio la stessa cosa, ci sono molto più chitarre, molto più folk, e Weather Station era più basata sul pianoforte, su atmosfere un po' diverse, però c'è una simile atmosfera semplice, ma che, come diceva giustamente Bassett, fa scoprire poi tanti, tanti dettagli ogni nuovo ascolto. Può sembrare roba pesante, conclude Bassett, ma è merito di Dylan se Summerland è un disco di facile ascolto, un disco in cui puoi crogiolarti mentre lasci che ti spezzi il cuore. Summerland è caldo, confortante e decadente, l'equivalente audio di sprofondare in un bagno caldo. Aspettavamo molto anche il ritorno di Lorraine, o come l'ha ribattezzata Andrea, L'apostrofo Rain. Si intitola I Killed Your Dog, il suo terzo disco, ed esce per Mexican Summer. Il precedente era piaciuto parecchio sia a me che a Andrea, meno a Marco. Questo nuovo mi sembra che abbia raccolto per ora più consensi da Andrea in redazione, ma anche a me non è dispiaciuto. Marco è sempre lo scettico, quindi valutate voi con quale redattore di Friday siete più in sintonia. E questo disco doppia innanzitutto il Best New Music che Pitchfork aveva assegnato a Lorraine per il suo precedente. E Lorraine, ricordiamo, alias di Taja Chick, musicista sperimentale, multistrumentista, compositrice, curatrice, leggo anche su Wikipedia, americana di Brooklyn, arriva al terzo disco e partiamo proprio da cosa ne scrive Pitchfork, dove Stephen Kearse dice che dopo aver esplorato il peso peculiare del dolore e il faticoso lavoro della crescita personale nei suoi primi due album, in questo terzo disco, I Killed Your Dog, la cantante e polistrumentista rivolge la sua attenzione a un altro tipo di interiorità, la passione. L'intensa emozione aggiunge fascino e drammaticità alle sue canzoni stratificate, mettendo al centro la giocosità che una volta era spinta ai margini della sua musica. Solo un animale immaginario viene ucciso, dice Kearse facendo riferimento al titolo I Killed Your Dog, ma l'intero album è più audace e sfacciato rispetto ai precedenti dischi di Lorraine. Su Paste voto anche pesante un 9.1, dove Devon Chodzin scrive che i suoi primi due dischi erano impressionanti amalgame di composizioni originali e found sound. Qui piccola parentesi, forse avevo già incontrato questo termine ma non lo ricordavo. Se ho ben capito si tratta di qualunque rumore o suono fatto non con strumenti musicali. Non so se esiste una traduzione italiana, chiamiamolo all'inglese found sound. Ma riprendo a leggere la recensione, Chodzin dice che i primi due dischi di Lorraine, i due precedenti dischi, erano intricati tessuti di emozioni con collage sonori così variegati da attivare i neuroni verso tante possibilità. Mentre su I Killed Your Dog, il terzo disco di Taja Chick come Lorraine, l'artista tratta l'amore in tutte le sue forme, con acuto candore, mettendo via ogni accenno di pretenziosità. L'album vaga tra territori sonori, pop psichedelico, folk, post-rock e altro, e ci sono diversi intermezzi di found sound. I Killed Your Dog è una masterclass nel cucire insieme sperimentazione e franchezza. Come in Fatigue, gli intermezzi non sono trascurabili, sono brevi istantanee che contengono momenti di potenza e humor. Ecco, ci sono questi momenti, appunto, questi intermezzi tra un pezzo e l'altro in cui ci sono questi rumori, questi found sound, e secondo Chodzin sono brevi istantanee che appunto non sono trascurabili ma creano l'atmosfera del disco. I Killed Your Dog, continua la recensione, inizia in uno spazio di esperienza universale, l'amore, e non si scosta troppo da lì. Il disco è pieno di elementi di composizione caratteristici di Lorraine, che lo fanno sembrare un tour de force musicale. Lorraine approccia l'amore e le sue complessità con delle metafore che sono un pugno nello stomaco e con un candore tagliente che non occlude mai i suoi messaggi. I Killed Your Dog dal titolo suggerisce una crudeltà, ma in verità è il disco di una tenerezza disarmante, specialmente nei momenti più minimalisti. I Killed Your Dog abbaglia con la sua musicalità, ma sono le sue emozioni che lo portano ad un livello superiore. Se ne è parlato abbastanza anche in Italia, su Rumore è il disco del mese, con voto di 88 su 100, 8.2 su Calports, e allora per andare a leggere una fonte che non citiamo spesso, andiamo proprio a leggere quello che ha scritto Samuele Conficoni su Calports, dove dice che il tappeto musicale che accompagna I Killed Your Dog è alienante, ma sorprendentemente rilassante. Tuttavia turba, non c'è dubbio, e nel suo incedere distopico le parole sembrano come svuotarsi del loro significato, sciolte in un levigato synth pop. Come nel precedente lavoro, non mancano gli incubi avanguardistici che sono veri e propri tunnel senza uscita. È un viaggio musicale stimolante, 35 minuti originali e profondamente emozionali, nei quali le parole dell'autrice sono al centro del villaggio come mai era stato prima. Sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista lirico, Cheek si muove in modo così libero da sottrarsi a ogni tipo di possibile codificazione o semplificazione. I Killed Your Dog è un disco che tocca più argomenti. Parla di amore, dei suoi più inaspettati risvolti, una sorta di anti-breakup album, come Cheek lo ha definito, della solitudine più fredda e disperata, delle contraddizioni che esistono in ogni cosa e in noi. È nella musica che tutto questo sta perfettamente insieme, compresso e appiccicato come bene non si sa, ma straordinariamente solido. Territory, invece molto più pop e R&B per il terzo disco, quello di Jamila Woods, si intitola Water Made Us ed esce per Jack Jaguar. Parecchie recensioni e voti medi piuttosto alti, un 9 su Clash, 8 su Line of Best Fit, 4 stelle su Slant e sul Guardian. In Italia ne ha parlato Rumore, che si ferma a un 70 su 100, On the Rock 6.5. Andiamo a leggere cosa ne ha scritto Nino Cilio su Sentire Ascoltare, dove il voto è 7.3 e definisce il disco liquido come il suo titolo, Water Made Us. Onesto, poetico e franco come la sua autrice. Il nuovo lavoro di Jamila Woods si intitola Water Made Us ed è il terzo lavoro per l'artista di Chicago, che arriva dalla poesia e approda a una forma scivolosa e mutevole di R&B. Cesellato da innesti hip hop e spoken word. Laddove il buon precedente Legacy Legacy sfruttava la blackness come un'armatura che a tratti poteva risultare indigesta, Water Made Us spoglia completamente la scrittura di Woods e per questo la fa risultare brutalmente onesta. Ovviamente il pantheon di riferimento rimane immutato, si va da Lauryn Hill, Erykah Badu, per risalire all'indietro verso Nina Simone, Miles Davis e ancora altri. La novità sta tutta nella pazienza, con cui la poetessa e cantautrice tesse la trama del suo racconto autobiografico, in un disco che conta 17 tracce. Liberarsi delle infrastrutture significa avvicinarsi ancora di più a un approccio trasversale che per esempio in Bugs l'avvicina dalle parti di Kendrick Lamar, mentre nel singolo Tiny Garden la porta in zona Frank Ocean, in versione ariosa. Water Made Us è costellato da un sentimento di altruismo diffuso che si traduce in messaggi positivi e un patchwork di emozioni sincere. Woods raccoglie i cocci delle relazioni passate e le trasforma in ritmi uptempo, gospel accorati o ballate soul. Fra momenti in cui sembra conversare con l'R&B contemporaneo e altri in cui sopravvive un'anima pop da classifica tra Outkast e Black Eyed Peas, e altri ancora in cui l'approccio è più analogico e tradizionale, che sembra richiamare Amy Winehouse. Jamila Woods sembra aver trovato l'equilibrio perfetto per far convivere la sua sensibilità poetica con degli arrangiamenti raffinatissimi. Passiamo ai singoli e cominciamo da quello di Marika Hackman, la cantautrice britannica che annuncia il suo ritorno con il quinto LP, se ho contato bene, che si intitolerà Big Sigh ed uscirà il 12 gennaio su Chrysalis. Marika Hackman, cantautrice, è sempre rimasta un po' sotto i radar, ma che ha fatto album molto validi e la ricordiamo anche per una bella collaborazione con Federico Albanese in un singolo. Questo nuovo singolo mi è piaciuto molto, si intitola Hangin'. Restiamo in Gran Bretagna, ma passando a personaggi che invece di riconoscimenti ne hanno avuti decisamente molti, cioè i Libertines, che ritornano con il loro primo album dal 2015, quindi dopo 9 anni di attesa, e si intitolerà All Quiet on the Eastern Esplanade. Uscirà l'8 marzo su Casablanca Republic e leggo su Pitchfork che i due frontman Pete Doherty e Cal Barrett hanno iniziato a lavorarci l'autunno scorso in Giamaica e che Doherty ha detto che gli sembra di aver completato un ciclo come band e che hanno dei banger da lanciare, da condividere e da aggiungere alle loro set list. E il primo pezzo è un classico pezzo dei Libertines che non aggiunge tantissimo alla loro storia, ma è bello vedere che una band che forse molti e io per primo avrebbero dato per scontato si sarebbe sciolta dopo al massimo 2 dischi, invece ho trovato un nuovo equilibrio e continua a fare della buona musica. Il singolo si chiama Run, Run, Run. Andiamo invece in Italia per il terzo singolo e citiamo il ritorno di Colapesce di Martino con un singolo dal titolo lunghissimo, La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d'accordo, ed è l'annuncio del loro nuovo album che uscirà il 3 novembre, quindi a breve, e si intitolerà Lux Eterna Beach. Qualche notizia in breve: è uscito un EP delle Boy Genius, si intitola The Rest EP, e non ha avuto grandissimo riscontro, non mi aspettavo di più. C'è una recensione su Pitchfork da 7.5, un 4 stelle su NME e poco altro. L'EP l'ho sentito, non aggiunge moltissimo a quello che le Boy Genius hanno detto finora, quindi mi tengo più stretto l'album, che sarà sicuramente uno degli album dell'anno per Friday, ma soprattutto per un sacco di riviste e di siti musicali. A proposito di annunci, invece annunciano il ritorno dopo 18 anni gli American Analog Set, che per me sono in categoria mai cagati, ma invece Andrea li conosce bene ed è gasatissimo per questa notizia, e sicuramente avrà ragione lui e andrò a riscoprirmi magari qualcosa della loro discografia. E notizie invece molto meno esaltanti forse, ma comunque che mi hanno incuriosito: ha annunciato un nuovo disco di Calcutta dopo parecchio tempo, che uscirà già questo mese, si intitolerà Relax, e c'è già un tour, peraltro interamente sold out, di Calcutta annunciato anche a lui a breve, e quindi non so se aggiungerà ancora altre date o se insomma non c'è modo di vederlo dal vivo. Ha annunciato anche un nuovo singolo e album per i Subsonica. L'album uscirà nel 2024, mentre il singolo Pugno di Sabbia dovrebbe uscire a breve, ed è il loro primo disco anche per i Subsonica da parecchio tempo, se escludiamo quello che era uscito nel 2020, ma che era un vecchio disco recuperato. Riapriamo la nostra amata rubrica Cosa Cazzo per la notizia più assurda della settimana, che è quella che trovo su Sterogam. Lana Del Rey ha discusso su Twitter, anzi su Instagram, scusate, con una influencer cristiana che su un post su Instagram aveva attribuito a Lana Del Rey delle pratiche di stregoneria sul palco, e Del Rey le ha risposto dal suo Instagram dicendole letteralmente: Bitch, conosco la Bibbia meglio di te. Altra notizia, non altrettanto buffa, ma comunque un po' bizzarra, che Spotify ha brevettato un sistema per generare e distribuire mixtape digitali. La notizia la trovo sul blog di Francesco Prisco sul sito del Sole 24 Ore, e che dice che l'abstract della domanda di brevetto afferma che il sistema può ricevere un comando dell'utente per generare un mixtape digitale comprendente una compilation musicale definita dall'utente. Il comando dell'utente identifica un destinatario del mixtape, identifica uno o più contenuti multimediali da includere nella compilation musicale per il destinatario. Il mixtape digitale può anche includere registrazioni audio dell'utente da aggiungere al mixtape digitale. Una specie di cassettina con in più anche il tuo messaggio fatta su Spotify, insomma, mi pare un po' una cagata pazzesca, ma forse rimarrà solo un brevetto e nulla che verrà veramente realizzato. Prima di salutarci, vi consiglio invece di fare mixtape digitali con Spotify, di andare a vedere il video bellissimo di Caroline Polachek al sempre immancabile NPR Tiny Desk, in cui rifà tre o quattro pezzi del nuovo album, ma in versione molto più spoglia e acustica, e veramente da vedere. Io sono Francesco Negri, in redazione ci sono anche Andrea Fiorincelli e Marco Fiorincelli. La sigla è di Tum, che trovate su Instagram come Tum Plays Music, mentre Friday lo trovate su fridaypod.it, dove trovate i nostri social e le nostre playlist. Potete anche scriverci una mail a redazione @fridaypod.it e potete iscrivervi alla newsletter su Substack. Grazie mille e appuntamento alla prossima settimana.